scusate. Versetto 3. Allora Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno e proclamò un digiuno per tutto Giuda. Non è sbagliato avere paura. Allora Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno e proclamò un digiuno per tutto Giuda. Così quelli di Giuda si radunarono per cercare aiuto dall'Eterno e da tutte le città di Giuda venivano a cercare l'Eterno. Quindi Giosafat si levò in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme nella casa dell'Eterno davanti al cortile nuovo e disse: O Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu l'Iddio che è nel cielo? Sì, tu domini su tutti i regni delle nazioni. Nelle tue mani sono la forza e la potenza e non c'è nessuno che ti possa resistere. Non sei stato tu il nostro Dio che ha scacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e lo ha dato per sempre alla discendenza del tuo amico Abramo? Essi vi hanno dimorato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: se dovesse venire su di noi una calamità, la spada, il giudizio, oppure la peste o la carestia, noi ci presenteremo davanti a questo tempio e davanti a te, poiché il tuo nome è in questo tempio. Noi grideremo a te dalla nostra avversità e tu ci ascolterai e ci verrai in aiuto. Ed ora ecco, i figli di Ammon, di Moab, quelli del monte Seir, nel cui territorio non permettesti a Israele di entrare quando essi uscivano dal paese d'Egitto, essi perciò si tennero da loro lontani e non li distrussero. Ora ecco, essi ci ricompensano venendo a scacciarci dalla tua eredità che ci hai dato da possedere. O Dio nostro, non eseguirai tu il giudizio su di loro, poiché noi siamo senza forza davanti a questa grande moltitudine che viene contro di noi. Non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Ora tutti gli uomini di Giuda con i loro bambini e le loro mogli e i loro figli stavano in piedi davanti all'Eterno. Allora nel mezzo dell'assemblea lo spirito dell'Eterno investì Yahaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benania, figlio di Yehiel, figlio di Mattania, un levita dei figli di Asaf. E questi disse: ascoltate, voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice l'Eterno: non temete e non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro. Ecco, essi saliranno per la salita di Ziz e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Jeruel. Non sarete voi a combattere in questa battaglia. Prendete posizione, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi. O Giuda, o Gerusalemme, non temete, non sgomentatevi, domani uscite contro di loro perché l'Eterno è con voi. Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti all'Eterno e lo adorarono. Poi i leviti dei figli dei Cheatiti e dei figli di Coreiti si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno, l'Iddio di Israele. E la mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tekoa, mentre si mettevano in cammino. Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme. Credete nell'Eterno, il vostro Dio, e sarete saldi. Credete nei suoi profeti e prospererete. Quindi, dopo essersi consigliato con il popolo, stabilì quelli che dovevano cantare all'Eterno e dovevano lodarlo per lo splendore della sua santità, mentre camminavano davanti all'esercito e dicevano: celebrate l'Eterno perché la sua benignità dura in eterno. E quando essi cominciarono a cantare e a lodare, l'Eterno tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. I figli di Ammon, di Moab, insorsero contro gli abitanti del monte Seir per votarli allo sterminio e distruggerli. Quando ebbero annientato gli abitanti di Seir, si aiutarono a distruggersi a vicenda. Così, quando quelli di Giuda giunsero sull'altura da cui si poteva osservare il deserto, si volsero verso la moltitudine ed ecco, non c'erano che cadaveri distesi per terra, nessuno era scampato. Allora Giosafat e la sua gente andarono a portare via le loro spoglie e tra di loro trovarono una grande quantità di ricchezze, su loro, sui loro cadaveri e di oggetti preziosi. Ne presero per sé più di quanto ne potessero portare. Impiegarono 3 giorni a portare via il bottino, tanto era copioso. Una delle cose importanti stasera, di cui importanti e brevi, perché non c'è molto da dire sulla base di questo. Una delle cose importanti che noi possiamo osservare qui stasera e attraverso quello che noi stiamo leggendo è che una grande moltitudine cercò di distruggere Israele. E il re in quel momento, che si chiamava Giosafat, in realtà non era Israele, era Giuda. In quel tempo il re cominciò ad avere paura. Dice qua al versetto 3, Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno e proclamò un digiuno per tutto Giuda. In realtà, come viene insegnato appunto, il digiuno non serve per attirare l'attenzione di Dio, ma serve per comprendere qual è la volontà di Dio, significa per comprendere qual è il piano di Dio, come Dio vuole che noi ci muoviamo. Il digiuno serve per ascoltare la sua voce, per capire e comprendere quale strategia attuare nel momento del bisogno. E qui Dio parla in maniera molto chiara, in maniera molto cristallina attraverso questo ragazzo che si chiamava Yaziel, che era un levita, uno dei figli di Asaf, un salmista, e disse questo, guardate qui al versetto 15, ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, tu, o re Giosafat, così vi dice l'Eterno, non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma di Dio. Versetto 17, non sarete voi a combattere in questa battaglia, prendete posizione, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi. E qual è stata la strategia pazza e folle che Dio ha dato a Giuda? La strategia più incredibile è stata: metti delle persone davanti per lodare. Quando si trovarono davanti al nemico, l'unica cosa che dovevano fare non era combattere, ma era lodare. Era ringraziare, era lodare. Noi non ci rendiamo conto di quanta potenza ci sia nella nostra bocca. Non ci rendiamo conto di quanta potenza ci sia nelle nostre labbra. Il ringraziare Dio in anticipo per tutto quello che Lui fa nella nostra vita. Non per quello che Lui ha fatto. Quella si chiama gratitudine. Ok? Ma il ringraziare Dio per quello che Lui farà è assolutamente fede. E guardate cosa è scritto nella lettera ai Filippesi, per concludere, Filippesi capitolo 4, dal verso 5 in poi, dice così, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, perché il Signore è vicino. La mansuetudine è la caratteristica nel lasciarsi condurre, la mansuetudine è quella caratteristica nel non fare delle scelte affrettate. La parola mansuetudine significa avere l'autorità sopra la potenza, cioè avere l'opportunità di fare qualcosa ma tenerla a freno e lasciare che sia Dio ad operare in tuo favore. E dice qua, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con, questo è importante, con le vostre ansie. Dice, non siete in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste devono essere fatte a Dio, fatele mediante preghiera e fatele mediante supplica, ma non vi dimenticate di ringraziare, perché noi non preghiamo per convincere Dio di operare a nostro favore. Il ringraziamento semplicemente ci permette di vedere Dio all'opera nella nostra vita. Dice qui al versetto 7, e la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La pace, ricordiamoci questo, che la pace è il risultato del ringraziamento. Noi, le persone non hanno pace anche dopo aver pregato, perché non ringraziano. Perché non è fede pregare, è fede ringraziare. Quando tu ringrazi, tu stai dicendo, da oggi in poi, questa ansietà, questo problema, non è più un problema mio. Quindi prega, supplica, scippi di capiti, fai qualunque cosa, ed è normale, perché ci sono situazioni che magari ci portano paura, ci portano dolore, ci portano nel pianto, ci portano nella disperazione. Non dobbiamo avere paura di avere la disperazione, non dobbiamo avere vergogna di avere paura o di sentirci disperati quando ci arriva una notizia. Ma una cosa è certa, noi possiamo portarla davanti a Dio mediante preghiera, supplica, ma non dimentichiamo di uscire dalla preghiera, di concluderla con il ringraziamento. Perché? Perché una volta ringraziato tu non tornerai più a chiedere. A me capita di comprare delle cose su Amazon, no? Online. Quando faccio l'ordine, lui mi dice bene o male quando il prodotto arriverà a casa mia. Una volta che pago, quindi che faccio l'ordine, non devo più fare ordine. Non devo più andare a chiedere quando mi arriva, quando me lo spedite, e quando organizzate la spedizione, è pronto, che cosa state facendo. Io devo stare assolutamente tranquillo. Quando io clicco, loro mi dicono grazie per aver comprato. Da quel momento sono in attesa del prodotto che arriva a casa. Il ringraziamento pone fine ad ogni contestazione. Il ringraziamento pone fine ad ogni dubbio. Il ringraziamento permette alla pace di Dio di regnare nella tua vita. Guarda qua il versetto 7. È la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza. Cioè non è una pace normale, non è una pace umana, perché se tu hai un problema serio non puoi avere una pace normale umana. Se la risposta la stai aspettando da Dio, quella pace deve e dovrà essere una pace soprannaturale, una pace che sopravanza ogni intelligenza. Cioè non la puoi spiegare, non la puoi non è ragionevole. È la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza. Custodirà, questa parola è molto importante, la parola custodire significa letteralmente farà la guardia, è la stessa parola che viene usata per le guardie quando sono sulle mura che fanno la veglia sulla città, ok? Quindi è un termine, questo termine custodire è un termine militare, non è un termine religioso, è un termine militare. La pace di Dio farà la guardia, dice custodirà cosa? Il vostro cuore e la vostra mente in Cristo Gesù. Quindi ogni ansietà viene lasciata ai piedi del Signore mediante preghiera e supplica e ringraziamento. Da quel momento la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodisce il nostro cuore e la nostra mente, ma è importante l'ultimo passaggio. È importante l'ultimo passaggio, perché noi dobbiamo cibare la nostra mente con i giusti pensieri. Il versetto 8. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Significa che la pace di Dio custodisce, questo è il compito di Dio, custodisce la tua mente e il tuo cuore, ma tu non puoi esporre di nuovo la tua mente all'ansia e non puoi cibare la tua mente con spazzatura. Non puoi cibare la tua mente con cose che non hanno senso. Devi cibare la tua mente. La mattina quando ti alzi, devi cibare la tua mente. Devi aprire la Bibbia, se usi il computer o il cellulare, devi cibare la tua mente. Di cosa? Dice qua al versetto 8. Tutto ciò che è vero. Quindi lascia stare le falsità. Tutto ciò che è onesto, lascia stare le cose disoneste. Tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è puro, tutto ciò che è amabile, tutto ciò nel quale c'è buona fama, virtù, in qualche lode, dice la Bibbia, dice Paolo, pensate a queste cose. La pace di Dio custodisce la tua mente, ma mentre la custodisce non la fare morire di fame. Cibala, cibala, cibala con le cose giuste. Anche quando guardi la televisione, cibala con le cose giuste. Quando leggi qualcosa, cibala. Quando stai vedendo un video, cibala con le cose che ti garantiscono non sopravvivenza, ma che ti garantiscono la vita. E questo è molto importante, ok? Alleluia. Dice qua, per concludere, Seconda Cronache, capitolo 20, il versetto 17. Rileggiamolo e concludiamo. Versetto 16 dice, domani scendete contro di loro. Ok? Non dice statevi a casa. Domani, se dovete affrontare le cose, affrontatele. Non vi preoccupate, andate. Ma ricordatevi che questa battaglia non è vostra. Non sarete voi a combattere, quindi prendete posizione, state fermi e vedrete Dio cosa farà nella vostra vita. Amen. Alleluia. Tu vuoi dire qualcosa? Sicuramente.
Volevo dire quello che perché... hai appena
detto. No, lo so perché è il tuo argomento, quindi ti lascio subito spazio a mio padre. Vieni.
Io credo che molti dei mancati risultati sono dovuti al fatto che questi versi vengono disattesi, perché prima c'è qualcosa di molto allettante in questa lettura, che Corrado mi ha preceduto e ne ha parlato lui, e dove dice non temete, non scomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma di Dio. Finito, non devo fare più niente. E questo è il grave errore è questo, dice domani scendete contro di loro, ecco, essi saliranno da lì e voi li troverete all'estremità del mare. Non sarete voi a combattere questa battaglia, ma per quella che è la mia esperienza personale, questo domani scendete contro di loro è fondamentale. No, oggi non mi sento buono, oggi non ci vado all'ufficio perché non mi fa male la testa, mi fa male io. Oggi niente, questa cosa la farò fra una settimana, cioè, non lo ricordi che fra una settimana devo fare questa. Cioè cominci a appoggiarti in una maniera, diciamo, speculativa, non tanto elegante, sulla promessa di Dio che ti dice non è una battaglia tua, è una battaglia di Dio. Ma voi non avete l'idea quante volte io ho sentito questo. È vero che ci sono battaglie che non sono nostre, sono di Dio. Ma la raccomandazione, perché Dio quando parla, parla con molta precisione, è scendete, andate, voi presentate, fare vedere anche a qualche forza spirituale che noi non abbiamo timore, nel senso che sappiamo chi sta custodendo la nostra vita, chi sta guardando. E questo è molto importante. A volte noi corriamo dei rischi o affrontiamo dei rischi inutili proprio perché abbiamo fatto, mi permettete, un poco i disinvolti, gli spiritosi. Abbiamo detto questa non è battaglia mia, questa è la battaglia di tu devi andare a lavorare, tu devi essere puntuale, possibilmente devi essere il più eccellente del posto di lavoro dove sei, perché questo sarà di grande testimonianza. Scendete, presentatevi. Io ricordo che uscivo dall'ascensore con la mano alzata al terzo piano e dicevo Signore grazie per tutte le cose buone che hai preparato per me oggi, e c'era una giornata preparata di fuoco, e in una maniera miracolosa, in armonia con la promessa di Dio, le cose si sistemavano quasi da sole, tipo quello che è accaduto qui, che poi si sono ammazzati gli uni con gli altri, i nemici di Israele. Noi siamo grati al Signore per averci insegnato questi comportamenti pratici della nostra vita. E a volte prendiamo delle sonore sberle e proprio abbiamo delle sonore sconfitte, perché abbiamo detto io ho pregato, l'ho detto al Signore, ora sono tranquillo. Ma guarda, ci sono momenti, quasi sempre, che ti devi presentare, devi far vedere che ci sei. In questo modo noi siamo più onesti verso Dio e cresciamo anche nella valutazione di Dio, che si riflette chiaramente sulla nostra vita. Diventiamo più coraggiosi, più indipendenti, più umili quando è il caso, più fermi quando è anche questo il caso. Presentatevi, scendete contro di loro. Molti arrivano qui e dicono: vabbè, non è una battaglia mia, è una battaglia di Luciano. Quante volte l'abbiamo sentito? Ma come non è una battaglia? Certo, tu godrai della protezione di Dio, perché non ce la puoi fare. Ma la raccomandazione è: scendi, presentati, fatti vedere. Se qualcuno ti vuole assumere, ti vuole dare un lavoro, e tu ti dici: io ho affidato la cosa al Signore. Ma se tu non ti presenti a quell'appuntamento col datore di lavoro, con chi ti vuole dare lavoro, non avrai risultati. Tu presentati, e quello di colpo, da che era una persona burbera, che non si ci poteva parlare, una persona così, invece quando tu ti presenti, e lo stai facendo proprio nel nome di Gesù, lo stai facendo proprio con cognizione di causa, con la consapevolezza, la certezza che qualcuno combatterà per te, ti farà parlare come non hai mai parlato, ti farà...